Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ricambiare i ringraziamenti del professor Perocco e del Centro Studi sui Diritti Umani che mi ha dato l'opportunità di venire a discutere con il professor Goisis di questa mia ultima fatica. Ed è, devo dire, per me un onore e anche un po' un imbarazzo di avere come discussant una personalità così affermata come il professor Giuseppe Goisis. Sono anche, devo dire che sono anche contento da diciamo veneziano acquisito, perché sono cresciuto qua a Venezia, e di essere tornato a casa proprio con grazie al mio lavoro. Al centro dell'incontro di oggi, e in fondo anche al centro del mio lavoro, sta una domanda, cioè che ruolo possono svolgere i diritti umani di fronte all'innovazione tecnologica? Sono meri spettatori oppure possono contribuire in qualche modo, e in questo caso come? E questa domanda è in fondo una domanda controcorrente oggi. Vuoi perché i diritti umani sono messi in discussione proprio nel campo dell'innovazione tecnologica, vuoi perché i diritti umani sono messi in discussione nella vita, diciamo, di tutti i giorni in seguito alla crisi del modello della democrazia occidentale. Innanzitutto nel dibattito sull'innovazione, opinione largamente dominante è che i diritti umani non abbiano nulla a che fare con questo tema. Si tratta sostanzialmente, quello di diritti e di innovazione, di due temi paralleli destinati a non convergere, un po' come appunto non convergono nel nostro immaginario esperienze come la tortura e l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale nei nostri smartphone. Inoltre, con l'ascesa del sovranismo e del populismo, nell'odierna crisi del modello di democrazia occidentale, lo Stato costituzionale di diritto e i diritti umani sono oggetto di una critica sempre più serrata e corrosiva ad ogni livello. Quindi se i diritti umani incominciano a essere marginali o percepiti come marginali nell'ambito delle nostre comunità politiche, com'è possibile che questi possano contribuire positivamente allo sviluppo tecnoscientifico e al dibattito sull'innovazione? Ecco perché appunto vale la pena oggi ripercorrere le tappe di questa discussione che hanno portato a marginalizzare i diritti umani nell'ambito del dibattito pubblico sull'innovazione, segnando al contempo l'ascesa di principi e quadri etici alternativi rispetto all'etica dei diritti. E in fondo appunto scrivere un libro su diritti umani nuove tecnologie serviva appunto a questo, cioè a spiegare che non solo i diritti umani possono, devono intervenire nelle questioni poste dall'innovazione, ma forniscono oggi una serie di criteri e di parametri che possono aiutarci a trovare una soluzione per questioni spesso complesse che segnano lo sviluppo tecnoscientifico. Bobbio diceva che appunto quella che si è affermata con la fine della Seconda Guerra Mondiale è l'età dei diritti e ormai la questione centrale non è più quella di fondare i diritti umani, ma quella di proteggerli. E questo è un invito alla concretezza che secondo me vale la pena di essere colto. Con questa pubblicazione appunto ho cercato in qualche modo di mostrare che i diritti umani sono uno strumento molto più concreto di quanto si pensi per quanto riguarda l'innovazione tecnologica ed anche per questo vale la pena appunto provarci. Ma la base di questa scelta, appunto, votata alla concretezza, sta dietro un dibattito sulla legittimità e fondamento dei diritti umani rispetto alle questioni sollevate dalla scienza, che vale la pena ripercorrere quest'oggi. La società sta cambiando, si sta trasformando rapidamente e in buona parte questo avviene senza che noi ce ne accorgiamo. Si tratta di cambiamenti che si registrano oggi in seguito all'introduzione delle tecnologie, delle nuove tecnologie, ma che pongono allo stesso tempo le basi per trasformazioni future. Sotto l'incedere appunto dell'innovazione impressa dalle nuove tecnologie stanno divenendo attuali oggi cambiamenti, trasformazioni che un tempo avremmo pensato impensabili. Nello stesso tempo tecnologie all'avanguardia e sostanzialmente di nicchia oggi si affacciano alla grande distribuzione di massa e incominciano a raggiungere il grande pubblico. Mi riferisco ad esempio alle nanotecnologie che danno la possibilità di trasformare la materia a livello atomico molecolare ad un miliardesimo di metro, per intenderci, al fine di ottenere materiali che abbiano caratteristiche del tutto inedite. Pensiamo ad esempio a materiali, tessuti o vernici idrorepellenti oppure a vestiti indossabili in grado di ricaricare, di produrre e ricaricare energia. Le nanotecnologie costituiscono quindi un'opportunità che apre però anche a rischi per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, rischi per i consumatori, rischi per quanto riguarda l'ambiente sia nel momento della loro lavorazione sia nel momento del loro smaltimento, perché queste sostanze sostanzialmente agiscono a livello intracellulare, a volte provocando in certi casi, come nel caso dei nanotubi di carbonio, che sono questi qua, delle infiammazioni che possono essere simili a quelle prodotte dall'asbestos.
Cos'è l'asbestos?
L'amianto,
l'asbestos.
E quindi dando luogo ad effetti che sono in buona parte imprevedibili. Pensiamo anche alla biologia sintetica. con cui è possibile riprogrammare al computer porzioni, parti o anche interi segmenti di DNA di un organismo vivente al fine di fargli acquisire delle funzioni del tutto inedite, come ad esempio la capacità di un batterio di ripulire l'ambiente da determinati inquinanti, come possono essere ad esempio petrolio oppure plastiche, e che appunto ci portano a scenari che noi abbiamo imparato a conoscere soltanto dai film, ma che sono poi dopo però difficili da controllare, perché se pensiamo bene a come è difficile controllare l'immissione di specie aliene, come ad esempio i gamberi rossi della California, le nutrie e così via, possiamo immaginare quanto possa essere complicato controllare un organismo vivente artificiale che non esiste in natura. Un altro settore invece è quello della intelligenza artificiale che si sta affacciando in una miriade di applicazioni oggi attuali nel mercato di massa. Questi tre ambiti tecnologici stanno avendo realizzazioni concrete che incominciano già a plasmare la nostra vita. Si pensi ad esempio ai televisori o ai telefonini con gli schermi OLED che derivano dalle nanotecnologie, gli Organic Light Emitting Diode. Ma le nanotecnologie le troviamo nei nostri dispositivi al fine di renderli impermeabili, resistenti alla polvere oppure foldable, cioè flessibili, e questo in un prossimo futuro. Questi stessi device oggi utilizzano in gran parte sistemi di intelligenza artificiale che servono appunto a farne muovere il cuore, e infatti l'intelligenza artificiale è forse oggi una delle tecnologie emergenti più come dire al centro dell'attenzione del grande pubblico. È entrata l'intelligenza artificiale nel settore dell'automotive, rendendo i nostri veicoli semiautonomi, capaci di interagire con noi, di comprendere ad esempio lo stato di stress o di salute del guidatore e di suggerire contemporaneamente dei comportamenti più adeguati. L'intelligenza artificiale in un futuro prossimo, sempre nell'automotive, consentirà alle macchine di acquisire una piena autonomia in modo da sostituirci nella guida in autostrada oppure nel traffico cittadino. Ma l'intelligenza artificiale la ritroviamo anche negli assistenti virtuali che grazie ad algoritmi sempre più performanti ci accompagnano nella navigazione in internet, fornendoci sistemi di consulenza legale, finanziaria, medica, per cui è possibile avere dei pareri tecnicamente attendibili in una causa legale, lasciando poi dopo le cause più complesse all'avvocato in carne ed ossa. Ci consente l'intelligenza artificiale ci consente inoltre di avere delle indicazioni per quanto riguarda i nostri investimenti finanziari, oppure ci consente di avere una diagnosi e successivamente una prima abbozzo di terapia alla comparsa dei primi sintomi, evitando così di ingolfare il sistema sanitario con liste d'attesa interminabili e code che chiaramente sono la manifestazione evidente di un malfunzionamento del settore pubblico. Alcune trasformazioni, forse quelle più perturbanti, sono possibili in ambito biotecnologico grazie all'applicazione della biologia sintetica e alla tecnica del tagliacuci, del cosiddetto CRISPR-Cas9. Ad esempio, recentemente questo team cinese della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, utilizzando appunto questa tecnica del CRISPR-Cas9, è riuscita a disattivare il gene, il CCR5, di un embrione figlio di una coppia di due persone sieropositive, rendendolo sostanzialmente immune all'infezione dell'HIV. E come tutti sappiamo, la capacità di resistere all'infezione dell'HIV non è data in natura. Va anche detto che le possibilità che l'embrione contraesse l'AIDS dai genitori sieropositivi non erano il 100%. Quindi è stato un intervento sostanzialmente che apre al cosiddetto potenziamento umano, allo human enhancement. Sempre a questo proposito, un altro team di ricerca cinese, utilizzando la medesima tecnica del CRISPR-Cas9 dello Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, è riuscita appunto a modificare un gene umano, un gene in modo da permettere l'aumentare delle prestazioni fisiche del 70%. Correndo ad esempio 100 metri in 5 secondi o facendo salti sino a 4 metri. In base a questo studio pubblicato sulla Biotechnological Engineering Journal, questo gene modificato permette di utilizzare gli elettroni liberi nell'ambiente come cibo e trasformarli in energia. Esiste infatti un batterio che si chiama Schwannella onidensis, che è presente comunemente nei fondali marini, che è in grado di produrre elettricità tramite la membrana cellulare. Allora, cosa hanno fatto questi del team cinese? Hanno preso il gene di questo batterio e l'hanno introdotto in un organismo delle Escherichia coli, ottenendo un risultato positivo. L'obiettivo, diciamo, a lunghissimo termine, in questo caso, è quello di poter applicare la medesima tecnica sull'uomo. Esistono però dei dubbi sulla tollerabilità per l'uomo di questa terapia genica, visto che in astratto potrebbe condurre addirittura alla morte. E lo scopo però, così come dichiarato sui giornali dal ricercatore Bing Chan Hao, che guida questo team di ricerca, è quello di arrivare a produrre dei super soldati. Ma senza considerare queste, diciamo, possibilità che le tecnologie emergenti possono offrirci, aprendo a scenari anche inquietanti come in quest'ultimo caso, la stessa sharing economy, che noi tutti sperimentiamo tutti i giorni, è il prodotto di grandi e piccole imprese del digitale come Uber, Foodora, Airbnb, Amazon, e che in qualche modo si sono inserite trasformando le nostre abitudini quotidiane per quanto riguarda i viaggi, il cibo, la ricerca di amicizie, gli acquisti, e che però pongono tutta una serie di questioni relativamente alla definizione, ad esempio, dei rapporti di lavoro, le condizioni dei lavoratori, l'uso delle tecnologie di sorveglianza nell'ambito dell'ambiente di lavoro, la concorrenza anche tra modelli vecchi e nuovi modelli professionali, e così via. Come si vede, appunto, con la sharing economy, la tecnologia corre e ci impone in qualche modo di stare al passo con essa. Quindi, quali criteri dovrebbero guidare lo sviluppo tecnoscientifico? Possono i diritti umani costituire un principio guida per il corso dell'innovazione? In generale, nell'ambito del dibattito sull'innovazione tecnologica, si pensa che i diritti umani abbiano a che fare solo con alcuni casi eccezionali che non fanno parte dell'esperienza quotidiana che abbiamo delle nostre democrazie. Si tratta di violazioni, diciamo, piuttosto importanti, come la tortura, l'impossibilità di esprimere il proprio pensiero, la propria fede, la libertà di riunirsi, di costituire associazioni, tutti casi che pensiamo non abbiano nulla o poco a che fare con quanto caratterizza la nostra vita. Con i prodotti che acquistiamo, gli innumerevoli servizi di cui fruiamo, le cose che ci piacciono. In realtà non è così. A volte, se anche non si pensa direttamente questo, la crisi delle vecchie democrazie occidentali, degli organismi internazionali adibiti alla protezione dei diritti umani, ci porta a dubitare dell'utilità dei diritti umani in generale, quindi figuriamoci per quanto riguarda la possibilità di questi a contribuire in qualche modo al corso dello sviluppo tecnoscientifico. Oggigiorno i diritti umani sono il bersaglio di un crescente clima di sfiducia che li viene a colpire non solo più rispetto alle questioni dello sviluppo tecnoscientifico, ma anche per quanto riguarda la loro capacità di dare risposte adeguate alle odierne sfide della nostra democrazia. Se i diritti umani sono oggi senza più alcun imbarazzo al centro di una rivalutazione generale, o meglio potremmo dire di una svalutazione generalizzata, perché mai dovrebbero poter contribuire in qualche modo agli indirizzi che l'innovazione tecnologica viene a prendere? Nell'ambito dell'innovazione tecnologica, nell'ambito del dibattito che verte su come debba essere l'innovazione tecnologica, si ritrovano diversi aspetti critici a cui abbiamo appena accennato. Vale la pena approfondirli perché sono alla base, poi sostanzialmente, anche di fare questo lavoro su diritti umani e tecnologie emergenti, cioè dimostrare come questa non sia affatto un'intuizione, cioè quella dell'applicabilità dei diritti umani al tema dell'innovazione tecnologica, non sia affatto un'intuizione debole, ma un'opzione ben più solida e concreta di quanto si possa immaginare, e che si trova alla portata tanto del regolatore quanto del decisore politico, quanto di chi investe e fa innovazione. In realtà è solo la nostra pigrizia mentale, alla fine, un'ottusa mancanza di coraggio, se vogliamo, se poi ci dimentichiamo di questa opzione che è qui alla portata di mano perché incorporata dentro alle nostre costituzioni. La strada che porta sostanzialmente all'emarginazione dal campo dell'innovazione a favore di quadri etici alternativi prende le mosse dalla discussione interna ai cosiddetti Science, Technologies e Society Studies, STS Studies, che ha portato a concentrarsi dapprima sul carico di incertezza implicita nello sviluppo tecnoscientifico e quindi sulla necessità di avviare un'azione interdisciplinare tra approccio sociologico, etico e giuridico rispetto alle implicazioni delle tecnologie emergenti. È in questo contesto appunto che nascono i cosiddetti ELSI Study, gli studi etici, sociologici e giuridici sull'impatto delle nuove tecnologie, e tutta una serie di iniziative in cui studiosi da tutto il mondo hanno iniziato a riflettere insieme sull'impatto delle nanotecnologie, delle biotecnologie, della biologia sintetica, della geoingegneria. Questo approccio interdisciplinare, che si realizza attraverso l'istituzione ad esempio di public fora, si materializza sostanzialmente all'ombra di un'etica della responsabilità che è contrassegnata dal dibattito sullo sviluppo tecnoscientifico del dopoguerra, specie dopo la scoperta dell'energia nucleare e dei suoi molteplici utilizzi che hanno segnato indelebilmente la storia dell'umanità. Di fronte al carico di incertezza che inevitabilmente il progresso tecnoscientifico reca con sé, è inizialmente la prudenza l'atteggiamento che sembra prevalere nel dibattito pubblico, quella prudenza che ha il suo primo corollario proprio nel principio di precauzione, nella formulazione che ne ha dato Hans Jonas quando ha cercato di porre le basi per un'etica della civiltà tecnologica. Questo atteggiamento di prudenza noi lo ritroviamo ad esempio nel moto di reazione che ha accompagnato l'introduzione delle biotecnologie in Europa. In questo caso il parziale fallimento degli OGM nel vecchio continente, che ha portato al crescere di un'ondata di scetticismo sia nei confronti di questa tecnologia sia nei confronti delle istituzioni comunitarie che avevano cercato di introdurla senza avviare alcun confronto pubblico, portarono sostanzialmente all'introduzione di una delle normative più restrittive al mondo in fatto di OGM e a interrogarsi sulle ragioni di questo fallimento. E quali sono queste ragioni? Innanzitutto, da una parte, la sfiducia della società europea verso le istituzioni pubbliche comunitarie, quella stessa sfiducia che noi ritroviamo oggi, ad esempio, con la Brexit. E poi, dall'altra, l'altra ragione è un insufficiente coinvolgimento della società civile. A questo punto inclusione, partecipazione, coinvolgimento pubblico o public engagement, come si dice in inglese, diventano le parole d'ordine all'interno del tema dell'innovazione tecnologica e soppiantano tanto il tema della precauzione quanto quello dei diritti. Democratizzare l'etica, fino allora relegata sostanzialmente a una mera expertise tecnica, dove pochi comitati etici venivano a risolvere nel chiuso delle loro stanze le questioni sulla scienza e la tecnologia, e democratizzare la governance tecnologica, sono le due direttive che sostanzialmente vengono a illuminare il dibattito sull'innovazione tecnologica. E questa idea di allargare la partecipazione rispetto ai temi posti dalla scienza e dalla tecnologia, la si ritrova anche al centro di un modello di governance tecnologica che è noto come quello della Responsible Research and Innovation, o RRI o RRI, se lo si vuole dire in inglese. Il modello della Responsible Research Innovation è un modello di governance che si è affermato soprattutto in Europa, che cercando di andare oltre un mero approccio precauzionale che viene percepito come limitante, mira a favorire l'innovazione e una ricerca responsabile, come ancorandole a un set di valori condivisi tra la società. Essere prudenti va bene, ma questo non significa rinunciare tout court a tutte le opportunità che la scienza e la tecnologia ci danno. Se bisogna quindi mantenere un equilibrio tra valutazione dei rischi e considerazione della possibile perdita di opportunità che un'eventuale decisione può comportare, allora solo il riferimento ad un set di valori condivisi può superare l'impasse decisionale che si viene a creare e ci dovrebbe dare la certezza in qualche modo di non solo di ottenere dei risultati responsabili, ma anche dei risultati considerati desiderabili da parte di tutta la cittadinanza, di tutta la società. Il problema è come identificare questo set di valori condivisi. E qui nasce appunto il nodo della questione, perché questo modello, nonostante sia dominante, goda di unanime consenso in ambito accademico, in ambito istituzionale, tanto da essere adottato ufficialmente dall'Unione Europea, lo ritroviamo ad esempio nel settimo programma quadro, in Horizon 2020, sono tutti programmi di finanziamento della ricerca a livello europeo che fanno riferimento a questa idea dell'innovazione e della ricerca responsabili. Però nonostante questo endorsement ufficiale, vi è in realtà non c'è un accordo per quanto riguarda la definizione di RRI, per quanto riguarda le sue caratteristiche, e soprattutto non c'è accordo per quanto riguarda l'identificazione di questi valori comuni che dovrebbero sostanziare tanto la ricerca quanto l'innovazione. Così, da una parte, schematizzando, se vogliamo, abbiamo coloro come René von Schomburg diversi altri, tra cui io stesso, che sostengono il cosiddetto approccio normativo, che ritengono che questi valori a cui ancorare ricerca e innovazione debbano sostanzialmente coincidere con i valori che stanno alla base delle nostre comunità politiche. Quindi a livello nazionale parliamo della Costituzione, a livello di Unione Europea parliamo dei valori fondanti i trattati dell'Unione Europea. Quindi in primis, se vogliamo, i diritti, ma anche altri obiettivi comunitari, come ad esempio competitività, sostenibilità, progresso tecnoscientifico, che devono in qualche modo essere tra loro bilanciati. Anche qua si apre un problema che però non è il caso di approfondire. L'altro approccio, sostenuto sostanzialmente da Phil McNaughton, Richard Owen e Jack Stilgo, che possiamo definire approccio socio-empirico o procedurale, e che è invece ampiamente maggioritario in ambito accademico, e non solo, ritiene che questi valori debbano essere identificati di volta in volta attraverso processi di coinvolgimento pubblico, di public engagement, la partecipazione appunto che abbiamo imparato a conoscere prima. Per cui l'accettabilità etica si costruisce con appunto il coinvolgimento della più largo possibile della società civile. Questo perché i valori in ballo variano a seconda del contesto culturale, ma anche a seconda del settore tecnologico interessato. Le nanotecnologie, le biotecnologie, la biologia sintetica, l'intelligenza artificiale. E siccome variano, allora la società intera deve potersi esprimere circa le proprie priorità rispetto a questi temi che sono al centro del dibattito pubblico. La società intera deve poter dire ciò che ritiene debba essere preservato al lancio di una certa tecnologia. Questo significa però anche che le decisioni cambieranno a seconda del caso, secondo un tipico approccio case by case, e questo eventualmente, la cosa non può essere esclusa, anche in contraddizione con i valori fondanti una certa comunità politica, con i nostri diritti costituzionali. Secondo l'approccio socio-empirico, ciò che conta non sono tanto i valori quanto il processo. Se dobbiamo proprio identificare un valore al centro di questa riflessione, è il processo che porta alla loro identificazione. Questo processo deve essere largo, inclusivo e democratico. Quindi, se non c'è alcun criterio normativo di partenza, per capire cosa significhi innovare responsabilmente, più che guardare ad astratti principi, guardare dietro a monte, cos'è ciò che abbiamo scritto, scolpito nelle nostre costituzioni, nei trattati fondativi dell'Unione Europea, dovremo invece guardare ai singoli casi in cui una innovazione di successo si è concretamente realizzata. Ed è per questo appunto che si può essere detto approccio socio-empirico. Quello però tra approccio socio-empirico e approccio normativo, approccio socio-empirico procedurale e approccio normativo sostanzialista, non fa che riflettere la dialettica tra principio democratico da una parte, secondo cui una certa maggioranza legittimamente eletta attraverso le procedure democratiche deve poter decidere in base al proprio programma senza venire imbrigliata dalla burocrazia, e dall'altra valori costituzionali, secondo cui invece il dibattito pubblico tra maggioranza e opposizione deve rispettare sempre i principi fondamentali su cui si regge una certa comunità politica e che si trovano nelle nostre costituzioni. E questo vale anche per quanto riguarda i temi dell'innovazione. Per questo è interessante dare un'occhiata anche alla giustificazione che i sostenitori dell'approccio socio-empirico ci danno, perché già rende evidente i presupposti su cui si basa poi la critica che viene mossa in questo ambito alla pretesa dei diritti umani di costituire un criterio guida di fronte alle nuove tecnologie. Cosa dicono i sostenitori dell'approccio socio-empirico? Siccome l'innovazione presenta costantemente un grado ineliminabile di incertezza scientifica, non esistono dati, il modello di responsabilità giuridica di tipo retrospettivo non è in grado di operare rispetto a comportamenti che presentano, grazie all'uso appunto delle tecnologie emergenti, caratteri del tutto inediti. Per cui sarebbe ingiusto ritenere qualcuno responsabile di ciò che non poteva prevedere al momento dell'azione. Chi ha inventato l'energia nucleare, in fondo, non poteva prevedere la bomba atomica. Questo è sostanzialmente il chiarissimo pensiero che sta dietro questo approccio. Il modello di responsabilità giuridica non funziona perché si basa sostanzialmente su una valutazione della condotta che non fa che replicare caratteristiche già verificatesi nel passato e quindi tipizzate dal legislatore, mentre l'innovazione, per definizione, interrompe il circolo esistente tra condotta passata e condotta futura, che diviene quindi di fatto imprevedibile. In realtà l'operatore giuridico sa che mai la realtà replicherà esattamente la condotta prevista dal legislatore. Ci saranno sempre dei tratti inediti che chi applica il diritto si troverà ad affrontare. Per questo le norme non sono mai fisse, ma vengono adattate nel processo di concretizzazione del diritto che si ha nell'applicazione della norma al caso concreto. Ma essendo, mi perdoni Fabio Procco, i sostenitori, gli studiosi delle nuove tecnologie, maggioranza di estrazione sociologica, è chiaro che questi sono molto più propensi a vedere l'incapacità degli schemi giuridici di fronte alle trasformazioni della realtà impresse dalle nuove tecnologie, trasformazioni di cui solo un approccio sociologico può dare conto, come nel caso appunto dell'approccio socio-empirico per quanto riguarda il modello governamentale della RRI. Va notato che la stessa obiezione sulla supposta incapacità della regolazione di affrontare le sfide dell'innovazione è stata a suo tempo a me sollevata nel 2015 da Christopher Gross in una pubblicazione poi uscita su Nanoethics, ma questa volta con il riferimento diretto ai diritti umani, e quindi permettetemi un attimo di vedere, di andare al cuore un po' delle sue critiche. Perché i diritti umani non sarebbero inadeguati rispetto alle sfide dell'innovazione? Innanzitutto perché, come detto, anche i diritti partecipano, in quanto norme universalistiche astratte, tendenzialmente focalizzate solo su conseguenze negative, della medesima logica retrospettiva di stampo consequenzialista che li rende orientati solo alle condotte passate e incapaci di comprendere il futuro. Invece l'innovazione, come ci ricorda Gross, comporta sempre insieme ad un nucleo di rischi noti, affrontabili attraverso l'analisi costi-benefici, che presuppone appunto la calcolabilità del risco, un insieme di rischi ignoti, non conosciuti, che producono una situazione di incertezza che affligge la nostra capacità di riflettere sul futuro, su ciò che a noi sta a cuore. Noi aspettiamo sempre che la scienza ci disveli cosa sia giusto fare in queste situazioni. Però, come ci fa notare Gross, se la scienza non può maneggiare questi rischi ignoti perché non li conosce, questa risposta non ce la potrà mai dare. Questo tipo di incertezza, appunto, che Gross chiama incertezza riflessiva, può essere detta riflessiva anche in un altro senso, non soltanto perché affligge la nostra capacità di riflettere, ma anche perché in qualche modo si viene a produrre attraverso ondate successive, attraverso un flusso e riflusso in cui i rischi prima noti si affermano e quindi in ondate successive vengono ad affermarsi e a seguire anche i rischi ignoti divenendo manifesti. I diritti umani, con la loro universalità astratta rivolta al passato, si ritrovano quindi inadeguati di fronte a queste ondate successive di rischi imprevisti e imprevedibili. E questo anche perché i diritti umani, secondo Gross, con la loro logica prettamente individualistica, non sono in grado di risolvere i problemi che coinvolgono i rapporti intergenerazionali, come quelli dell'ambiente, quelli delle generazioni future, degli individui non ancora nati, situazioni che instaurano sostanzialmente un rapporto di dipendenza tra noi, tra un soggetto presente e uno non ancora presente. L'innovazione ci costringe a riflettere, noi cittadini del presente, su quale società futura vogliamo. Mette cioè in relazione una società presente e una società futura che si trova in una situazione tanto di dipendenza quanto di vulnerabilità. In questo tipo di relazione, dove uno dei due soggetti non è ancora esistente, i diritti, che richiedono di identificare una responsabilità ben precisa rispetto ad un soggetto ben preciso, restano sostanzialmente afoni. Questo perché il titolare del diritto ancora non esiste e non è determinabile. È invece la cura, ci dice Gross, secondo il rapporto, il paradigma del rapporto madre-figlio, che meglio può affrontare questo tipo di rapporti di dipendenza. I diritti, infine, hanno un altro handicap. Perché in quanto espressi da norme astratte e universalistiche, risultato sostanzialmente del velo di ignoranza rossiano, non possono essere rappresentativi di tutte le realtà, come ad esempio quelle dei paesi emergenti come le BRICS Nation, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Infatti non tutti oggi si identificano con i diritti umani, per cui in questi contesti sarebbe meglio identificare, individuare altri valori e disporre di una procedura in grado di garantire la massima rappresentatività degli interessi nel processo di selezione di questi valori. Però si può obiettare, sarebbe veramente difficile definire responsabili forme di innovazione che perseguono valori differenti rispetto ai diritti umani o che sono addirittura in contrasto con loro. In fondo questo è quanto è già capitato nella storia, ad esempio con le forme di eugenetica portate avanti durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di sterminio nazisti, forme di innovazione perfettamente rappresentative dei valori del tempo, ma che mai avremmo potuto definire come responsabili. Ma senza arrivare a dei casi così diciamo eclatanti, anche gli stessi progetti che abbiamo visto di human enhancement diretti a modificare l'embrione rendendolo più resistente a patologie, infezioni oggi incurabili, oppure dirette a modificarne le capacità di resistenza, di forza, di carattere psicofisico. Anche in questi casi qua possiamo dire si tratta di casi perfettamente rappresentativi dei valori di quella specifica area, ad esempio quella del sud-est asiatico, che si basa appunto su una concezione organicistica della società, sulla difesa e sul miglioramento della comunità, a favore del perseguimento degli interessi collettivi, come la maggiore resistenza della popolazione cinese oppure della sicurezza nazionale, ma che poi dopo risultano dal punto di vista etico piuttosto discutibili e non a caso vengono sviluppate appunto in quelle aree in cui la normativa o è più lasca oppure non esistono controlli adeguati dal punto di vista etico. L'idea che i diritti umani, in quanto stabiliti da norme universalistiche astratte, siano del tutto inadeguati a confrontarsi con una realtà resa estremamente mutevole dalla diffusione delle tecnologie emergenti è un'idea estremamente comune, non solo tra i sostenitori dell'etica della cura, come Gross, ma anche nell'ambito dell'ecofemminismo, sostenuto ad esempio da Fern Wickson, da chi si rifà all'etica direttamente all'etica aristotelica, quale fondamento dell'idea di responsabilità che sta al centro del modello della Responsible Research Innovation. Sono tutte posizioni queste che però di fatto vengono a sostenere un approccio neoliberista all'innovazione, basato sulla deregulation e sull'uso di forme di public engagement in sostituzione della regolazione quale strumento per generare consenso attorno ai processi di innovazione tecnologica. La partecipazione rischia qui di tramutarsi, al di là delle intenzioni, chiaramente, perché probabilmente nessuno delle persone qui menzionate si definirebbe neoliberista, rischia di tramutarsi in una giustificazione di una forma di vecchio capitalismo assistito dalla tecnologia. E non a caso molto spesso queste posizioni incontrano l'aperto sostegno dell'industria, degli investitori che, nel convincimento del pubblico, dei consumatori, ripongono appunto una grande fiducia per il raggiungimento del successo nel mercato. Apertura alla società civile e riflessività da raggiungersi tramite gli strumenti di inclusione sono non a caso due delle caratteristiche essenziali del modello che i sostenitori dell'approccio socio-empirico individuano alla base del modello della Responsible Research Innovation, o meglio, come lo chiamano loro, della Responsible Innovation RI, perché ciò che conta ormai è solo l'innovazione in sé e che entra nel mercato e non la ricerca che ne costituisce in qualche modo il presupposto, che invece nelle intenzioni di questi autori deve essere assolutamente libera. Se queste sono le obiezioni che vengono sollevate nei confronti delle forme di regolazione tradizionale dei diritti umani, venendo meno ogni forma di standard, regola o principio che sia, si tratterà allora per Gross di modificare la governance tecnologica dall'interno, trasformando le pratiche dell'innovazione in modo che siano ispirate alla virtù della responsabilità, virtù che si può apprendere solo attraverso l'imitazione, imparando dagli esempi di innovazione responsabile. Ad esempio, Steve Jobs è uno degli esempi che viene additato in questo caso. Trasformare le pratiche di innovazione assumendo volontariamente comportamenti responsabili è il leitmotiv in ambito tecnoscientifico. Assumere la prospettiva della pratica significa qui assumere una prospettiva collettiva, non più incentrata sul soggetto agente, come nel paradigma normativo, che viene dunque deresponsabilizzato. Una prospettiva collettiva dunque in cui tutta la società si assume la responsabilità dei processi innovativi e per questo tutta la società deve essere coinvolta al fine di poter trasformare volontariamente i propri comportamenti in modo virtuoso. E questo può avvenire solo se la società tutta insieme cambia la propria visione del futuro, la propria vision. Per questo è fondamentale che tutti riflettano su quale tipo di futuro vogliono, su quali sono le priorità da mettere al centro dell'innovazione, su quali valori preservare e costituire così, attraverso processi di coinvolgimento pubblico, una visione comune del futuro. A questo punto, il concetto di responsabilità esce definitivamente dall'ambito giuridico e significa nient'altro che prendersi cura del proprio futuro, cioè prendersi cura della tecnologia, evitando di abbandonarla a se stessa, come in fondo aveva fatto il dottor Frankenstein nel romanzo di Mary Shelley, abbandonando ciò che aveva creato, la sua creatura, alle paure della folla. In un mondo dove l'intelligenza artificiale, la biologia sintetica ci mostrano come la tecnologia ormai sia naturalized technology, cioè sia in grado di acquisire gradi sempre più importanti di autonomia rispetto al suo creatore, noi, la società, interessarsi del destino di questa tecnologia non significa altro che interessarsi del nostro futuro, di ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo un domani. E non è un caso che i sostenitori dell'approccio socio-empirico alla responsible innovation propongano una definizione di RI come coinvolgimento di tutti nella cura del proprio futuro, il coinvolgimento generale, la partecipazione è l'unico presupposto dell'accettabilità etica. Di fronte a queste obiezioni, cui ho anche avuto modo di rispondere nel 2016, prima su Nanoethics e adesso recentemente in un lavoro che deve uscire su Philosophy of Management, era necessario mostrare innanzitutto che i diritti umani non sono quei diritti astratti, universalistici, come Groves sostiene, del tutto incapaci di tenere il passo con l'innovazione. Norme del tutto scollegate dalla realtà, sostanzialmente frutto di un ragionamento astratto come quello proposto da Rawls nella teoria della giustizia, ma principi che hanno una dimensione concreta, strettamente collegata con la realtà sociale, in perenne trasformazione, e che in quanto tali possono essere analizzati e ricostruiti scientificamente, giuridicamente, cioè un'opera di mappatura dei diritti necessaria al fine di ricavare alcuni criteri guida da cui partire quando si affrontano le sfide dell'innovazione. Criteri guida che l'etica della cura invece non è in grado di fornire. Il concetto di cura, infatti, è esso stesso indeterminato. La cura, basata sul paradigma dell'amore madre e figlio, la si ritrova in situazioni diversissime tra loro, e alcune delle quali anche per noi evidentemente inaccettabili, come le relazioni mafiose che sono di tipo familiare, nel nepotismo basato sui rapporti di parentela, nella cura che abbiamo quando trattiamo gli animali come se fossero antropomorfi, vestendoli come persone umane, suscettibili di essere trasportate col passeggino, portati dal coiffeur per un nuovo taglio alla moda, tutte situazioni che ci appaiono icto oculi, discutibili e stigmatizzabili, ma rispetto alle quali i diritti al contrario forniscono dei criteri guida, mentre l'etica della cura ancora no. E non a caso, ad esempio, Fern Wixon, sostenitrice dell'ecofemminismo, sostiene che, essendo da questo punto di vista l'etica della cura indeterminata, propone appunto l'integrazione con criteri provenienti da altri quadri etici, anche se non precisa bene quali quadri etici, a quali quadri etici abbia faccia riferimento. I diritti umani, così come sono cristallizzati in Europa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, grazie appunto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si concretizzano e possono contare su un insieme di decisioni che sanciscono alcuni principi che possono poi avere applicazione analogica nei casi sollevati dallo sviluppo tecno-scientifico. In tal senso la stessa CEDU, non a caso, è detta dagli stessi giudici della Corte un living instrument, uno strumento vivente in continua evoluzione grazie ai mutamenti che intercorrono nel tessuto sociale. Insomma, la CEDU non va letta in modo avulso dalla realtà, ma alla luce di questa. Questa sua capacità evolutiva ci costringe continuamente ad immaginare possibili violazioni future dei diritti umani dovute ad esempio alle nuove tecnologie e a verificare se dall'insieme delle norme che risulta dai principi, dai principali documenti sui diritti umani affermati a livello universale, a livello regionale in Europa, dalla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, si possano ricavare soluzioni spendibili anche di fronte allo sviluppo tecno-scientifico. Insomma, non è che i diritti umani, una volta affermati nelle varie corti, poi restano là del tutto slegati dalla realtà, come sembrano invece sostenere diversi studiosi, tra cui Gross e gli altri studiosi che gravitano attorno all'etica della cura. I diritti umani richiedono di essere concretizzati attraverso meccanismi di enforcement, innanzitutto laddove esistenti, come in Europa con la Corte di Strasburgo, e quindi attraverso le pratiche delle varie organizzazioni non governative che impegnate sul fronte della protezione dei diritti dell'uomo, come Greenpeace, Amnesty International, che si occupano tra l'altro anche delle sfide della tecnologia, come del rispetto dei diritti umani da parte delle maggiori multinazionali del settore dell'elettronica, individuando da una parte comportamenti censurabili sotto questo profilo, ad esempio per quanto riguarda l'estrazione del cobalto utilizzato nei nostri dispositivi high tech, per quanto riguarda la protezione della privacy nelle varie applicazioni disponibili in commercio, ma anche dall'altra individuando i comportamenti virtuosi che possono essere tenuti in modo da rispettare i principi che si trovano alla base della CEDU e degli altri documenti del Consiglio d'Europa, come la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina o Convenzione di Oviedo e la Carta Sociale Europea. In altri termini, pratiche da una parte, la dimensione delle pratiche, la dimensione dei principi interagiscono tra di loro e l'una rispetto all'altra sono in grado di in qualche modo illuminarsi reciprocamente, indicando ad esempio quali comportamenti possono favorire il rispetto di determinati principi da una parte e dall'altra sviluppare normativamente questi principi aggiornandoli al mutare delle circostanze e della società. Questa concezione dei diritti umani, che non considera le norme nella loro astrattezza alla Rawls per intenderci, ma come sono utilizzate nella pratica, cioè nel momento della loro applicazione da parte delle corti o delle organizzazioni non governative, è meglio garantita da una prospettiva filosofica come quella della ermeneutica, quella linea filosofica che congiunge idealmente Heidegger, Gadamer e Ricoeur e che è stata tradotta ad esempio a livello di ermeneutica giuridica da Josef Esser in Germania e da Giuseppe Zaccaria in Italia. Il modo in cui i diritti umani sono praticati risulta dunque fondamentale per capire come un determinato settore tecnologico verrà ad impattare il quadro normativo che fonda le nostre comunità politiche. Si pensi ad esempio al caso del potenziamento umano, reso possibile appunto dal rapido correre delle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, con l'evolversi delle tecnologie assistive come le protesi robotiche, sistemi di brain computer interface o la biologia sintetica con la modifica del genoma umano per migliorarne le performance psicofisiche. Nel primo caso, robotica e human enhancement technologies, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di disabilità possiamo trarre alcuni principi che ci possono guidare nella soluzione di futuri casi di potenziamento umano. innanzitutto va notato che numerosissime applicazioni che sostanzialmente potenziano enormemente le nostre capacità, come smartphone e altri dispositivi che si comandano con la voce oppure con i gesti, derivano proprio da applicazioni sviluppate nell'ambito delle tecnologie assistive per coloro che soffrono di disabilità e che poi vengono estese anche alla platea delle persone sane. Si pensi ancora agli assistenti virtuali, ai sistemi di brain computer interface, agli studi per rendere in futuro, neanche troppo lontano, la tecnologia controllabile col pensiero. Quindi si può osservare che l'applicazione delle nuove tecnologie ad alcune forme di disabilità può portare a ribaltare una iniziale situazione di svantaggio della persona disabile che può risultare potenziata rispetto alle altre persone sane. Si pensi alle possibilità aperte dal progredire delle protesi robotiche che, ad esempio, grazie alle nanotecnologie possono acquisire anche la sensazione del tatto, mentre grazie all'intelligenza artificiale è possibile raggiungere una migliore integrazione con la volontà e il pensiero della persona disabile. Si pensi alle possibilità offerte, ad esempio, dal progredire degli esoscheletri che abbiamo conosciuto nel film Alien di Ridley Scott e che probabilmente troveranno applicazione in ambito militare. Sono tutte applicazioni che una volta raggiunto il loro pieno sviluppo consentiranno ad una persona disabile di acquisire una posizione di vantaggio su chi può contare solo su performance psicofisiche nella media. In questi casi la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di disabilità risulta preziosissima. La Corte di Strasburgo in ambito di disabilità è intervenuta ad esempio dichiarando l'illegittimità del divieto di utilizzare una sedia a rotelle elettrica all'interno delle strutture carcerarie, cioè di una protesi robotica dotata di un meccanismo atto a potenziarne le performance. Dal che possiamo dedurre che l'eventuale ordine di rimuovere una protesi robotica in grado di potenziare le performance umane potrebbe risultare in contrasto con le norme della CEDU. Si pensi al caso di una persona potenziata con una protesi robotica che sia detenuta o che si trovi a lavorare in un luogo pubblico. Se la protesi risulta essenziale appunto a superare il suo stato di disabilità, il fatto che risulti anche potenziante diventa ininfluente e la protesi si trasforma in una parte integrante del corpo del disabile, in una parte costitutiva della sua identità. Sempre nel medesimo ambito della protezione delle persone disabili nelle strutture penitenziarie, la Corte di Strasburgo ha affermato anche l'esistenza di un'obbligazione positiva in capo allo Stato di riconoscere prima la situazione di disabilità fisica o psichica dell'individuo e se non lo riconosce sostanzialmente ne può discendere una discriminazione nei confronti della persona disabile e quindi anche per quanto riguarda tutte quelle attività positive che lo Stato deve mettere in atto affinché l'uso di queste protesi robotiche sia possibile nell'ambiente, ad esempio nell'ambiente carcerario oppure nell'ambiente di lavoro, e questo significa visite mediche, eventualmente anche fornire una protesi robotica nel caso in cui l'utilizzo di protesi robotiche diventi sostanzialmente comune e diffuso a livello di società. Oppure ad esempio sistemare gli ambienti di lavoro in modo tale che una persona disabile che utilizza un esoscheletro possa utilizzarlo anche nell'ambiente di lavoro, perché se alla fine glielo impedisci, quella persona invece di essere una persona, se vogliamo, normale o potenziata, ritorna ad essere unicamente una persona con il carico di tutta la sua disabilità. Nell'ambito della sua giurisprudenza sul mutamento di sesso, che altro non è che una forma di potenziamento umano, la Corte di Strasburgo ha sancito poi il diritto di modificare il proprio corpo quando l'intervento medico risponde ad una esigenza profonda del soggetto collegata alla propria identità, in modo da adeguare il corpo alla propria percezione di sé. Questa giurisprudenza anche qui appare utilissima nei casi in cui disabilità e potenziamento umano tendono a convergere, in quanto si potrebbe sostenere che il rapporto del disabile col proprio corpo e la propria protesi robotica investe la percezione di sé e in ultimo l'identità stessa della persona disabile. Nell'ipotesi invece della modifica del genoma umano, grazie alla biologia sintetica e alla tecnica del CRISPR-Cas9, utilizzata al fine di migliorare le caratteristiche psicofisiche dell'essere umano, ci vengono in soccorso tanto i principi sanciti dalla Convenzione di Oviedo, quanto ancora una volta la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quest'ultima, in tema ad esempio di interruzione di gravidanza, ha sancito che la protezione della vita della persona non ancora nata e quindi dell'embrione non può mai prevalere sulla tutela della madre, a meno che l'intervento medico voluto dalla madre trovi una giustificazione di carattere etico, eugenetico, sociale oppure di tempo. E allora in questo caso la tutela dell'embrione, quindi la non modificabilità dell'embrione, deve prevalere sull'intervento medico potenziante diretto ad alterare la linea germinale. Il che significa che quando appunto l'intervento modificativo della linea germinale è fatto non a scopo terapeutico o preventivo, come nel caso di un intervento su una patologia ereditaria riscontrata nell'embrione, ma ad esempio solo al fine di migliorarlo da un qualunque punto di vista, l'intervento deve ritenersi in contrasto con le norme della CEDU. E questo anche alla luce dei principi della Convenzione di Oviedo, come l'articolo 13 che vieta ogni intervento sul genoma umano anche a fini di ricerca ad esclusione di quelli che per motivi di prevenzione, diagnosi e terapia possano indurre modifiche sul genoma dei discendenti. Questo significa che nell'ambito del quadro normativo europeo non è possibile modificare il DNA al fine di ottenere un individuo potenziato. Si potrà modificare il proprio DNA per potenziarsi, ma non quello dei propri, della propria prole. Del resto, un intervento di questo tipo verrebbe a strumentalizzare l'embrione al fine di soddisfare un desiderio dei genitori, quindi violando il principio di dignità, ex articolo 1 della Convenzione di Oviedo, e violando anche la norma che impone che l'interesse e il benessere dell'essere umano prevalgano sul mero interesse della scienza o della società, ad esempio allo human enhancement, che da soli non sono mai ragioni sufficienti a giustificare un intervento medico-terapeutico, articolo 2 della Convenzione. Ma in fondo un intervento di questo tipo violerebbe anche il principio del consenso, perché priva la persona, ancorché non ancora esistente, della possibilità stessa di determinarsi un giorno su una scelta fondamentale circa la propria esistenza. Da questi pochi esempi appare evidente, così come ho poi anche cercato di mostrare nel mio libro, che il sistema dei diritti umani vigente in Europa, costituito appunto dalla CEDU e soprattutto dalla sua giurisprudenza, consente di formulare oggi una serie di indicazioni su quelle applicazioni delle nuove tecnologie che rischiano di stravolgere la nostra società. Qui non si tratta, come sosteneva Bobbio, di formulare nuovi diritti di fronte alle minacce inedite che possono venire dalla tecnologia, o almeno non solo. Qui si tratta di riformulare i diritti esistenti di fronte alle trasformazioni della società indotte dalla introduzione delle tecnologie emergenti nella nostra vita, che è in fondo quanto lo stesso Bobbio richiedeva quando diceva che non era tanto questione di trovare un fondamento ai diritti umani quanto quello di proteggerli, e per proteggerli è appunto necessario questo lavoro di analisi, di mappatura, diretto a rendere i diritti umani operativi, concretamente praticabili nelle sfide del nostro presente. I diritti umani devono funzionare così come una penna biro deve poter scrivere se vogliamo che ci serva. Questo è il modo migliore per armare i diritti di fronte alle sfide dell'innovazione. In fondo, la più grande sfida dei diritti umani di fronte alle tecnologie emergenti è quella di mostrare di poter avere un ruolo oggi, così come domani. Di fronte alla tendenza ormai generalizzata di emarginare i diritti, tanto nel campo dell'innovazione tecnologica quanto nel contesto delle nostre società liberal-democratiche, la sfida più grande è quella di riaffermarli con rigore scientifico, perché appare assurdo che diritti che sono alla base delle nostre democrazie non c'entrino niente con quanto il progresso tecnoscientifico viene a prospettarci. Riuscire a mostrare che i diritti umani sono, possono e in fondo devono essere concretamente posti al centro del dibattito sullo sviluppo tecnoscientifico e funzionare in questo senso è forse oggi la sfida più grande. Vi ringrazio. Grazie.